Terzo anello, Damasco, con Luigi Lombardi Vallauri.
Cari ascoltatori sconosciuti, questa sera per la trasmissione Damasco io, Luigi Lombardi Vallauri, parlerò del secondo archetipo che ho chiamato il libro della fede, cioè il libro della vocazione e della salvezza. Prima di parlarne vorrei tornare su quello che ho detto ieri, e cioè che ho smesso di leggere veramente intorno ai 25-30 anni. Può sembrare strano, ma che cos'è? Che cosa è stato quello che io chiamo il vero leggere? Il vero leggere era ed è un abbandonarsi totale a una inaudita, aperta, desiderata possibilità. Quando il ragazzo inizia un libro, non sa che cosa potrà succedergli di tutto, ma è fiducioso che succederà di tutto. Vorrei usare un'espressione di Leopardi, quel confidente immaginar, quel caro immaginar mio primo, quel lume di gioventù. L'ignoranza produce queste aspettative illimitate e solo l'ignorante legge in questo senso. Ecco perché Damasco. Ogni libro era un Damasco ai vecchi tempi. Ogni libro era una possibilità di rivelazione. Poi uso un altro poeta. J'ai lu tous les livres, di Rimbaud. Viene un momento in cui li hai letti tutti. E allora diventi del mestiere e dici, beh, niente male, un romanziere di questo tipo, è un poeta di questo tipo. Questo ti succede soprattutto se sei diventato un collega, cioè se ti sei messo a scrivere anche tu. E devo dire che il vero leggere è finito quando è iniziato il vero scrivere per me, perché allora i libri diventavano materiali per quello che andavo scrivendo io ogni volta, e con quello è finito. E quindi andare alla ricerca del vero leggere è anche andare alla ricerca del tempo perduto, e direi il leggere vero, il leggere perdutamente è perduto. Andare alla ricerca del leggere vero e andare alla ricerca del leggere perdutamente perduto.
Thank you.
Il libro della fede, per me che venivo da una famiglia cattolicissima, è cominciato molto presto, direi con la prima comunione, e il primo libro epocale della mia vita è stato certamente Fabiola del cardinale Wiseman. Fabiola era una storia di martiri che davano la vita per la fede, e io mi ero identificato in Tarcisio, un giovanetto che porta sul petto l'Eucaristia e che viene trucidato. Sono arrivato perfino a sognare la beatitudine del martirio. Sembra strano, ma c'è una beatitudine del martirio. E a lungo ho detto che Fabiola era il libro più bello che avevo letto. Devo dire che lo stesso anno della prima comunione, in un albergo di Lizzano, dove eravamo sfollati, organizzavo con un gruppo di bambini toccamenti di escremento nel gabinetto. Questo vi dice come la comunione spirituale e la fecalità possono perfettamente convivere in un bambino. La nonna mi regalava vite di santi e di missionari e io mi entusiasmavo per Sandokan e compagni che di santo non avevano nulla. Però nel frattempo partiva lo scautismo che mi avviava alla generosità. E con questo arriviamo alla prima dimensione del libro di fede, che è la dimensione vocazionale. Il dare la vita per. Se qualcuno vi chiede tutto, voi date tutto. Se qualcuno vi chiede qualcosa, voi non date niente. Il ricatto della vocazione era proprio questo. Ti chiedo tutta la vita. E qui ci sono dei passi che per me sono stati decisivi. Sono i passi vocazionali del Vangelo. Ho scelto Matteo.
Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: «Seguitemi, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. E un altro dei discepoli gli disse: «Signore, permettimi di andar prima a seppellire mio padre». Ma Gesù gli rispose: «Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita la perderà, e chi avrà perduto la sua vita per causa mia la troverà». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà». Ed ecco, un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna?» Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?» Gesù rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso». Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora?» Gli disse Gesù: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze.
di tutti questi passi evangelici, quello che ha inciso di più è stato quell'habit tristis, se ne andò triste, del giovane ricco. Gli è stato chiesto: lascia tutto e seguimi, ben al di là della morale. E lui non ha saputo lasciare tutto e se n'è andato triste. Direi che il timore di questa tristezza è stato decisivo. Sentire il dito puntato su di te, come nella vocazione di Matteo di Caravaggio, che punta direttamente verso il tuo cuore, e il terrore di andartene triste, che è il terrore di mancare la tua vita, di metterla su un'orbita che non era quella destinata. Davo molta più importanza alla vocazione che al dogma. Il dogma stava completamente sullo sfondo. E direi, nella vocazione non davo importanza ai contenuti, a quello che avrei fatto, lo studioso, il missionario. Davo importanza al dare tutto. Questo è stato enormemente potenziato da un libro che non so se chiamare celeste o infernale, che sono gli Esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Un congegno straordinario per prenderti la vita e consegnarla a Dio. Io ho fatto, credo, due volte, certamente una in modo cruciale, gli esercizi spirituali alla fine del liceo, e voi stavate isolati con voi stessi e con la vostra vita davanti a 18 anni sotto l'influsso di Sant'Ignazio in una casa di esercizi spirituali. E la cosa veramente cruciale del testo di Sant'Ignazio era il cosiddetto principio e fondamento.
L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro Signore, e così raggiungere la salvezza. Le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte le realtà create, in tutto quello che è lasciato alla scelta del nostro libero arbitrio e non gli è proibito, in modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre meglio al fine per cui siamo creati.
il libro della fede come libro della vocazione apriva la lettura dei libri della vita di perfezione. Sono dei libri di scarsissimo valore letterario e perché erano interamente orientati a suggerire stili di vita, stili di meditazione. E io mi facevo tutti i giorni la mia meditazione e conformavo tutta la vita su questi libri. Mai come in questo caso si capisce che un libro è anche una specie di razzo vettore, una specie di stadio di un razzo che ti mette su una certa orbita. Qualunque cosa io facessi, l'impalcatura della mia vita, l'orbita della mia vita era questa ricerca della vita di perfezione, di una vita che nella sua perfezione emulava, per così dire, il sacrificio di Cristo. E questa ricerca della perfezione, questo scommettere sull'oltre e sull'invisibile, credo che abbia poi generato in me la filosofia, perché ha generato il risveglio all'essere. Puntare tutto su quello che non si vede, su quello che non c'è, su un oltre inarrivabile, inavvicinabile, ti costituisce esterno al mondo, ti fa vedere tutto il mondo con i suoi adattamenti biologici, vitali, pratici dall'esterno, ma vedere il mondo dall'esterno è l'essenza della filosofia. Quindi la vocazione mi ha risvegliato all'essere e infatti il primo libro filosofico che ho letto, anche quello decisivo, è stato Gilson, L'être et l'essence, l'essere e l'essenza, con la straordinaria tesi che è molto più stupefacente che ci sia qualcosa che non il modo in cui le cose sono fatte. L'atto d'essere è infinitamente più sorprendente dell'essenza. E proprio questo mi ha portato a fare poi in parallelo a legge filosofia alla gregoriana. Quindi se dovessi aggiungere un altro archetipo decisivo è il cubo della filosofia tomistica, il de deo, il de anima, il de mundo, della formazione tomistica di quell'epoca. E allora, sulla base di quella chiamata che aveva colpito la mia vita, che mi aveva colpito nel centro del cuore, quella chiamata a darmi tutto, e sulla base del pensiero che questa chiamata esigeva per giustificarsi, perché io ero uno che ragionava, nel 1956 prendo la grande decisione, do un addio tristissimo a tutte le cose del mondo, lascio tutto per la sequela di Cristo. Una volta presa la decisione vocazionale, cioè scommessa tutta la mia vita sull'invisibile, diventava fondamentale disporre di una promessa che giustificasse la scommessa. Non bastava la vocazione, occorreva la gloria. E la gloria era la risurrezione. Ma io non mi sono mai contentato di una risurrezione oggetto di fede. Come avido di essere, come innamorato di essere, cioè di essere io e dell'essere di tutto il mondo, io volevo il trionfo dell'essere sul nulla. E questo trionfo, nell'orizzonte mio di pensiero allora, si chiamava la risurrezione di Gesù di Nazareth, diventato il Cristo. Io non volevo che la sua risurrezione, promessa di risurrezione per tutti noi, promessa di corpo glorioso per tutti gli uomini della terra, fosse un articolo di fede, cioè che il modo d'essere della risurrezione fosse il modo d'essere per la fede, come qualcosa che esiste solo per la fede. Io volevo che la risurrezione fosse un fatto reale che dovevano riconoscere tutti, l'ateo, l'ebreo, il cristiano dotato di spirito scientifico come ero io, allievo a quell'epoca di Jean Guiton, e quindi apologista, apologeta, qualcuno che voleva assolutamente unire la fede alla realtà. Ed ecco che è diventato mio libro cruciale, il libro che volevo scrivere io sulla risurrezione. Non preesisteva già. È chiaro che c'erano i Vangeli della risurrezione, le quattro narrazioni, così disprezzate da Tolstoi, ma che io trovavo interessantissime, e che c'erano tutti gli articoli di fede nel Nuovo Testamento, tutti i mini credi, per esempio, di San Paolo, e soprattutto Corinzi 15, il passo cruciale, che poi leggeremo, in cui San Paolo dice chiaramente che se la risurrezione non è un fatto, noi siamo, noi cristiani, noi credenti nel Cristo, siamo i più miserabili degli uomini.
Dalla lettera di San Paolo ai Corinzi. Vi rendo noto, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale anche ricevete la salvezza, se lo mantenete in quella forma in cui ve l'ho annunziato. Altrimenti avreste creduto invano. Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono, e la sua grazia in me non è stata vana, anzi ho faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Pertanto, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non esiste risurrezione dei morti? Se non esiste risurrezione dei morti, neanche Cristo è risuscitato. Ma se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato Cristo, mentre non lo ha risuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, è vana la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. E anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se poi noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa vita, siamo i più miserabili tra gli uomini. Ora invece Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. e quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche lui, il figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
Ho detto che tutta la vita io sono stato un innamorato dell'essere e quindi penso che non mi sarebbe bastata una salvezza solo della mia vita insieme ad altre vite in una società di corpi gloriosi senza mondo, un po' come nei mosaici bizantini dove tutto è ridotto al fondo oro. Io avevo bisogno che si salvasse anche il mondo e che questa salvezza del mondo fosse anche una responsabilità di quelle fibre coscienti che sono gli uomini gettati nel mondo, gli uomini creativi gettati nel mondo. E in quello stesso periodo credo di essermi innamorato di Proust, anzi identificato con lui fino al punto che leggevo una pagina e me la ricordavo automaticamente a memoria, anche per questo, per questa sua intrapresa biblica di salvezza del tempo perduto. Quando finalmente inghiotte la Madeleine, di colpo tutto Combré è rivissuto. E Proust lo dice in frasi francesi meravigliose che non possiamo più leggere perché il francese è ormai una lingua morta per tutti i non francesi, a quell'epoca era la lingua dell'Europa. Lo dice, c'è una credenza celtica secondo cui le vite, le piccole vite, rimangono racchiuse negli oggetti e sperano. Sperano in che cosa? Sperano nella salvezza. E capire che con il suo ricordarle e farle accedere alla parola le poteva salvare dal cadere nel nulla, le poteva salvare dalla morte, questa démarche, questa iniziativa infinitamente biblica è proprio quello che gli dà una gioia superiore. Lo riempie di una gioia essenziale che, come dice, mi aveva reso di colpo le vicissitudini della vita indifferente, i suoi disastri inoffensivi, la sua brevità illusoria, mi aveva riempito di un'essenza preziosa, uno stato sconosciuto che portava con sé l'evidenza della sua felicità e della sua realtà. Dopo la morte degli esseri, dopo la distruzione delle cose, restano come anime ad attendere e questa chiamata a salvare, questa essenza, non era in me, era me. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Le cose trasaliscono, ci chiamano e io sentivo trasalire in me qualcosa che si spostava, che vorrebbe innalzarsi, che si dibatte e trovata, avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale, ero invaso da una gioia potente. Questa gioia di essere salvo perché ho salvato il mondo è proprio quello di cui parla il passo di San Paolo che adesso leggeremo, in cui si dice: la creatura, la creazione intera, soffre le doglie del parto perché subisce la corruzione non volendolo e da questa corruzione lo salverà che cosa? Nella mia visione di allora, la memoria trasformatrice del mondo, dei figli di Dio salvati, che porterà il mondo perituro per sempre nei granai del cielo.
Dalla lettera di San Paolo ai Romani. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Lo spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio, e se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei figli di Dio. Essa, infatti, è stata sottomessa alla caducità, non per suo volere, ma per volere di colui che l'ha sottomessa, e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene, infatti, che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto. Essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo.
Thank you.
Termino così questa seconda puntata che nel mio ricordo è angolosa e tragica. Si compendia nel grido «Fammi santo che io non mi fermi» e chi non riconoscerebbe l'eroe salgariano di cui abbiamo parlato nella prima puntata, ma trasposto nella santità. Domani parleremo del libro di grande letteratura che mi appassionava parallelamente al libro di fede, e la ricerca dell'unione tra questi due è stato il compito angoscioso dei miei 20 anni.
Damasco con Luigi Lombardi Vallauri, a cura di Cettina Flaccavento, collaborazione di Mariangela Spitella, letture di Maria Adele Cinquegrani. Il terzo anello @rai.it.